Scene.
E ora sì, si torna in voce quando sono le 11 e praticamente 43 minuti primi di questa giornata di giovedì 15 maggio, ovviamente in diretta lo spazio redazionale di Radio Onda Rossa per riuscire a, diciamo, fare quello che vi avevamo promesso, cioè parleremo, perché dovremo avere dall'altra parte della linea telefonica Ani Vesmonda. Lei è la proprietaria della Taverna Santa Chiara di Napoli e anche abitante del centro storico di Napoli. Nives, ci sei dall'altra parte, come stai? Buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti. Bene, sto bene, grazie.
Grazie a te per la disponibilità, dicevamo, per parlare, vabbè, di questi tristi fatti che chi ha a che fare con il sionismo, con i cittadini dello Stato sionista di Israele, sa come sono. Purtroppo in questo caso è toccato a te con le forme di questo secolo, cioè con la viralizzazione di queste cose che fanno vedere solo una parte della realtà, che ti mettono nella gogna gratuitamente. Però che dall'altra parte io vorrei cominciare da qua a due settimane di questo fatto, però che poi ti dimostrano la vera solidarietà, no? Quella del popolo, quella delle persone solidali con te, con la Palestina, con la causa, e quella, diciamo, tra virgolette, potrei dire, la parte bella di una vicenda così, vedere veramente di forma concreta come quella solidarietà si esprime, e quindi vedere che uno non si trova da solo in questo, diciamo, questa battaglia politica, culturale, discorsiva.
Assolutamente verissimo. Guarda, io adesso sono all'aperto, mi sono trovata per caso in questo momento a fare questa intervista, e ti dico che da stamattina mi hanno già fermato due persone che stavano portando a spasso il cane nel giardinetto dove sono qui a prendere il caffè, e abbiamo parlato proprio di questo. Persone che parlano della questione palestinese con una lucidità, con parole semplici ma centrando il punto, quindi sì, è proprio la base, secondo me, di questa vicenda, cioè l'elemento su cui ragionare, riflettere, è proprio come a volte ci siamo dimenticate che invece è proprio nella quella che noi abbiamo a volte anche chiamato in maniera, se vogliamo, un po' diciamo dispregiativa la società civile, e invece estremamente attiva e vivace, e questo veramente scalda il cuore.
Senza dubbio, immagino, di fronte a una situazione così. Dall'altra parte ti vorrei chiedere, ti ha fatto arrabbiare, ti ha stupito, ti ha sorpreso, ti ha sconvolto, e dall'altra parte, dicevo, l'atteggiamento delle istituzioni, cioè, perché per quello che ho letto hanno avuto un atteggiamento di servilismo terribile, cioè invece di tirare fuori questo campanilismo che viene fuori per altre cose, per altre banalità in Italia, no? Di difendere il proprio, e quindi poteva essere un'opportunità appunto per difendere un cittadino o una vicina, come dici tu, una cittadina del centro storico di Napoli che ha la propria attività, cioè le istituzioni, per quello che ho capito, hanno avuto un atteggiamento, dicevo, più che servile. Questo ti ha stupito, ti ha sconvolto, ti ha fatto più rabbia? Non te lo aspettavi? Sì, te lo aspettavi, hai detto, ma beh, che si può aspettare di queste persone? Come hai preso quella cosa che, ripeto, era una buona opportunità per usare il campanilismo di una forma positiva, cioè difendere il proprio addirittura di fronte a una causa giusta, invece tutto il contrario?
Allora, guarda, io l'ho detto anche in un'altra intervista, io credo che l'atteggiamento del comune si leghi sia coerente con le sue coi suoi presupposti, cioè quello che questo comune sta facendo una politica neoliberista che sostiene che la città è solo per i turisti e quindi una merce, come dire, proprio un brand, come loro dicono. Pertanto loro hanno subito assunto questa posizione, a mio avviso, perché si trattava di turisti ed erano spaventati dal fatto che la mia presa di posizione potesse far andare via i turisti. Certo. Probabilmente non riflettendo, io gli do una componente di consapevolezza, che non vuol dire che vada bene, perché qua stiamo parlando della terza città d'Italia, non è che stiamo parlando di un comune di 6.000 abitanti, quindi comunque non è che è piacevole sapere che chi ci amministra sia così incosciente. La difesa è stata del turista a prescindere, proprio a prescindere, senza avere nemmeno acquisito un minimo di elemento veritiero. Ovviamente, se per me l'aggravante è il fatto che la difesa è stata data dei turisti israeliani, anche qui a prescindere, senza nemmeno cogliere diciamo un elemento di dubbio sul fatto che forse potessero essere dei provocatori, cioè, questo non lo dico io, lo dicono le loro azioni, e quindi che io mi fossi trovata in una situazione in cui si sono trovate tante altre persone che hanno condannato il genocidio palestinese, perché la discussione con la signora è nata quando io le ho detto che noi aderivamo alla campagna di BDS Italia, che è quella di creare degli spazi liberi dall'apartheid israeliano. Noi abbiamo fatto una decisione formale e poi redatto un manifesto che abbiamo affisso nell'esercizio. Alla nomina di queste parole è scattata la discussione. Quindi la cosa grave è che il Comune non si sia minimamente messo proprio in discussione sul fatto che questa cosa poteva creare un incidente. A me, più che stupire, devo dirti, mi ha dato la conferma che c'è sempre maggiore distanza tra chi ci rappresenta e la città. Purtroppo è evidente che non c'è nessun tipo di attenzione a quello che è il comune sentire, e soprattutto nei miei casi la protezione del turista versus abitante è veramente spregevole.
Poi ti volevo chiedere, solo per curiosità, perché a me, anche lavorando con clienti internazionali, cioè con turisti, mi capita spesso di confrontarmi con appunto turisti dello Stato di Israele. Se era la prima volta che ti è capitata così, cioè a livello anche personale, forse in un altro ambito, no? Di semplicemente presentare e difendere una posizione che alla fine è una posizione contro il genocidio, contro il colonialismo, contro l'apartheid di forma generale. Certo, in questo caso lo porta avanti tutto questo lo Stato di Israele, e di trovarti giustamente con interlocutori israeliani che forse ti potevano accusare, come è capitato a me, e dicevo, visto che si fa de ignorante, tu non sai niente, non conosci la storia, tutto falso, tutto bugie. Ti era capitato prima o è stata appunto la prima situazione di questo tipo, addirittura nel tuo posto di lavoro? Cioè,
guarda, in queste forme è stata la prima volta, avevo avuto scambi solo online, magari in discussioni, ma in questo caso è evidente che la dinamica si è sviluppata perché c'era la necessità dall'altra parte, dalla parte dei turisti, di difendere ad oltranza la loro politica sionista, perché il tema si è girato intorno alla parola e chiaramente immediatamente è stato poi da loro cambiato da quando parlavamo di sionismo. Loro, vabbè, questa è una cosa che accade a tanta gente, purtroppo mi hanno accusato di antisemitismo. È stato per loro necessario fare una sorta di distrazione dalle parole che usavo, cioè loro non hanno voluto ascoltare la parola genocidio. Il rifiuto netto di questo è stato fatto usando l'accusa di antisemitismo, perché in questo modo loro hanno spostato immediatamente l'attenzione sulla quale poi è stata costruita la campagna di gogna mediatica, che non è una campagna improvvisata, è una campagna seriale fatta con soldi e strumenti, perché da quando loro sono usciti dal locale, dopo 20 minuti io ho iniziato ad avere il sito di prenotazioni online invaso di minacce di morte e altre, da cui stupro ovviamente, c'è anche una forte componente sessista in tutta questa vicenda, come purtroppo accade ogni volta che una donna discorsi. Poi hanno iniziato a mandare messaggi sul profilo Instagram che sono arrivati dal Brasile, e quindi sì, è la prima volta che mi accade in questa entità, però ti devo dire, non mi stupisce, io un po' me l'aspettavo da quando noi abbiamo deciso di aderire a BDS, perché è dirompente la campagna di boicottaggio che si fa nelle attività commerciali, è dirompente perché loro vengono qui, e Napoli ad oggi è una città molto visitata in quanto c'è un volo diretto Napoli-Tel Aviv, vengono qui e vogliono stare tranquilli, vogliono essere ben accolti. Sentire che c'è gente che, io non sono contraria a prescindere chiaramente con tutti i cittadini di Israele, ma è ovvio che se tu cominci a fare propaganda e sostieni che sia una terra piena di pace dove le persone possono venire in vacanza e stare tranquille, e quando la turista accanto ti fa presente che invece c'è una situazione di conflitto e tu lo neghi, io devo per forza intervenire, non posso far finta che tu non le hai pronunciate, certo, quelle parole, e ti rappresento che io non ho cacciato nessuno. Questo è fondamentale. La campagna di BDS è importante, perché chi aderisce, io lo vorrei anche, diciamo, portare come informazione per chi volesse farlo. Rinuncia ad una fetta di clienti, non dice a questo cliente non venire, ti dice un'altra cosa: io ho preso questa posizione, qui non ci sono sionisti, perché questo io lo posso dire, quindi tu vai altrove se non sei d'accordo con questa posizione. È una responsabilità che si accolla tutta l'esercente. A BDS peraltro aderiscono vari tipi di strutture, scuole di calcio popolare, librerie, associazioni culturali, bar, caffè, ristoranti. Quindi è molto importante che questa cosa venga fatta comprendere anche a chi dice che nei pubblici esercizi non si fa politica, a parte che non sono d'accordo. Ho scritto un post proprio su questo stamattina.
Ma chi l'ha mai detto? Persone che sembrano non sono andate a scuola, direi, perché è una cosa bassa.
Ma in realtà, secondo me, è proprio la depoliticizzazione della società.
Vogliono
in qualche maniera compartimenti stagni. Quindi io devo fare lo stesso, devo star zitta. Poi posso fare politica dove voglio, ma fuori dalla taverna. Invece io ritengo che proprio nel luogo di lavoro, in qualsiasi luogo noi siamo attive come persone, dobbiamo fare politica significa agire nella dimensione collettiva, e quindi è ovvio, è importante questa campagna di BDS. Io la trovo molto diciamo incisiva nel dire stop al genocidio, perché mette proprio in discussione i passaggi di queste persone all'interno delle realtà quotidiane, oltre diciamo alle manifestazioni di piazza, che sono fondamentali, devono continuare come qualsiasi altra forma di militanza, anche indossare un simbolo, no, della Palestina, una bandiera, una bandiera, un barcone, anche queste sono azioni importanti, ma sono tutte, secondo me, da collegare. Questo è quello che penso.
Senza dubbio d'accordo, ovviamente, con le tue parole.
Scusa, voglio aggiungere anche un'altra cosa.
Certo, dimmi.
Sul tema dei luoghi politici c'è anche un'altra vicenda che si innesta su questa, che è quella del fatto che le persone vengono considerate abili a parlare di politica in base alla loro cultura. Cioè, mi spiego meglio, c'è un commento, voglio citare, sotto uno dei vari post, che dice che di politica debbano parlare solo le persone erudite, e che diciamo in qualche maniera da queste persone erudite sarebbero esclusi appunto le persone normali come me, che faccio un lavoro, faccio la ristoratrice. Questa, certo, è un'altra cosa da rigettare, perché è questo che invece ci consegna all'impossibilità di prendere parola. È tutta una parte, vogliamo purtroppo dirlo, anche della sinistra che pensa questo, è che alla fine ci siano dei cluster di persone che possono esprimersi, altre no, perché queste che non si possono esprimere non hanno gli strumenti. Non è vero, non è affatto vero, perché poi la cultura è fatta sicuramente dello studio nei luoghi formali, ma la cultura si apprende anche dai luoghi informali, no? Nella vita di tutti i giorni, nel confronto. E io ci tengo molto a questo aspetto, perché è un po' una battaglia che io faccio da sempre, e oggi si è verificato quello che un po' io ho sempre sostenuto, che le persone, diciamo termine normale, anche banalizzando, uso questo termine, hanno invece molto spesso le idee chiare, hanno pochi luoghi dove esprimerle, perché spesso dei luoghi politici dove poi facciamo militanza non sono così inclusivi.
E appunto,
invece secondo me bisogna attraversare la società sempre, anche in luoghi dove non andremmo, che magari ci sembrano distanti, con la nostra radicalità, cioè con le nostre parole, però veramente parlare un po' con tutti e tutte, perché di fatto è da questo scambio che si può creare poi questa collettivizzazione del problema. Viceversa, fare politica solo nei luoghi prescritti a questo è un autogol.
No, esattamente, perché di quello si tratta veramente: fare politica, confrontarsi, aprire degli spazi, no? Perché no, fare delle piccole agorà dappertutto, e poi perché se non ci danno gli spazi, appunto, ce li dobbiamo,
bravo,
creare senza dubbio. E così può essere il proprio spazio di lavoro, dove si dà un confronto, dove si dibatte, dove giustamente si prende una posizione, anche molto semplice, come detto, non si tratta di cacciare a nessuno. Poi non se ne rendo conto, una cosa che vedevo anche di ebrei antisionisti, che dicevano che quando di fronte alla parola genocidio, di fronte alla parola apartheid, di fronte ai fatti, non solo le parole dell'apartheid, del genocidio, del colonialismo, tirano fuori, tirano in ballo la parola antisemita, stanno facendo diciamo il gioco a giustamente gli antisemiti, perché stanno dando per scontato che è inerente al popolo ebreo o alla religione o all'etnicità, chiamiamole come vogliamo, il fatto di commettere dei genocidi, degli apartheid e del colonialismo. Cioè, se si sta parlando contro quello, si sta prendendo una posizione contro queste cose, che certo li porta avanti lo Stato di Israele, quindi quando si tira in ballo o si risponde di fronte a queste accuse concrete di antisemitismo, vuol dire che loro pensano allora che il genocidio, l'apartheid, il colonialismo è inerente all'ebraismo.
Certo,
non,
è chiaro.
Non, cioè non dovrebbero offendersi, cioè non c'è motivo per, no?
Beh, ma questo l'hanno detto tanti prima di me, appunto io in questi giorni rileggevo delle cose, no? E l'ho citato anche nell'intervento che abbiamo fatto quando abbiamo fatto quella, cioè è nata quella manifestazione spontanea davanti al comune. Cioè io per capire sempre meglio da dove nasce questa mistificazione di associare l'antisionismo all'antisemitismo, ho riletto Ilan Pappé.
Certo.
Che spiega benissimo perché loro hanno bisogno di fare questa associazione, perché chiaramente devono giustificare il genocidio, cioè è una, come dire, un'equazione di fatto, dicendo che noi li attacchiamo per la loro origine, in qualche maniera vogliono inibire la parola, ma invece si attacca a un progetto politico che è chiaro dall'inizio. Cioè mi è stato chiesto l'altra sera, sono andata e proprio perché vado a parlare con tutti, ma dovunque ci sono però parole chiare, sono andata anche a Rete 4, io ho detto proprio questo, diciamo il genocidio non è definito dalla Corte di Giustizia Internazionale, perché non solo per il numero enorme di vittime in poco tempo, ma perché da altri supposti, cioè un progetto politico che vuole eliminare, quindi un progetto eliminazionista, un intero popolo, quindi c'è una pregiudiziale di tipo etnico. Io non veramente faccio fatica a capire perché quelli che sono contro non riescono a comprendere. Un concetto semplicissimo, credo e spero di essere riuscito a riportarlo correttamente, che veramente possono capire tutte le persone, e quindi chi lo rigetta è assolutamente in malafede, deve giustificare che ci sia addirittura una, diciamo, una necessità di, ferma restando che sicuramente anche la società civile israeliana non vive bene questa situazione, ma è chiaro che è tutta la conseguenza di questo tipo di politica, quindi tutto l'opposto che l'antisemitismo, anzi secondo me è correttamente, come ricorda anche sempre Monio Vadia, i peggiori servitori della causa, diciamo, ebraica, giudaica sono proprio i sionisti, perché li espongono con questo atteggiamento costantemente bellico a attacchi e a odio, tutto l'opposto.
Certamente. Nives, io prima di ringraziarti la disponibilità e salutarti, ovviamente ti lascio i microfoni aperti di Radio Onda Rossa per aggiungere ciò che consideri necessario di aggiungere, e ti dico che ovviamente non mancherà l'opportunità di risentirci.
Allora, io volevo solo dire una cosa alla luce anche di tutti gli accadimenti che hanno coinvolto ad esempio Geppi Cucciari. C'è bisogno di un avanzamento legislativo sulla questione dell'odio mediatico, bisogna attrezzarsi con strumenti che siano più pregnanti, ovviamente anche un'educazione sociale, perché la prima cosa è far capire alle persone che un commento su Facebook può far molto male. Chiaramente non parlo degli odiatori seriali pagati, perché quelli sono professionisti, ma magari la persona comune che non ci riflette va, secondo me, educata a capire che è veramente molto molto doloroso per chi lo riceve, però anche ci vuole una protezione, e soprattutto una protezione delle donne, perché la deriva sessista che parte subito è veramente insostenibile, non è possibile che ne parliamo. Io davvero spero che su questo si possa fare una riflessione un po' più collettiva, e che da queste storie venga una, diciamo, la possibilità di un'azione più incisiva a difesa soprattutto delle donne e di tutte le persone che vengono poi comprese in dinamiche sessiste.
Nives, grazie ancora per la disponibilità, sicuramente sarà la prossima.
Grazie.
A te, buona giornata.
Un abbraccio a tutte e a tutti.
Abbraccio, ciao ciao. Abbiamo parlato con Nives Monda, lei è la proprietaria della Taverna Santa Chiara, abitante anche del centro storico di